nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella.
Buona domenica, ben trovati. Allora, avete preso già il caffè con noi, il caffè della domenica. Questa volta è toccato al rettore dell'Università Bocconi, momento interessante per tanti nostri ragazzi alle prese appunto con progetti di futuro e di università. L'avete bevuto il caffè? Adesso insieme, nessuna è perfetta, scopriamo il tema di questa settimana, un tema che ha sempre a che fare con gli argomenti nostri. In particolare c'è una notizia che mi ha colpito. Sapete che c'è l'indice di borsa di Wall Street, il Nasdaq, quello al quale sono quotati tra gli altri Apple, Google, Amazon. Ecco, ebbene, il Nasdaq ha lanciato il suo pesantissimo sasso nello stagno della parità di genere. Ha inoltrato all'autorità statunitense che vigila e regola sui mercati, la SEC, l'autorizzazione per imporre alle società quotate sul suo listino una maggiore presenza femminile nei consigli di amministrazione. E chi non lo farà non solo dovrà spiegare perché non l'ha fatto, ma rischierà l'esclusione dall'indice. Ecco, questa è una misura di quelle che probabilmente sarà efficace, perché non si tratta solo di un invito, si tratta di una disposizione. Nel senso, o tu ti rendi conto che le cose stanno cambiando anche nei posti di comando, come sono i consigli di amministrazione, e quindi includi la presenza femminile, oppure esci dal Nasdaq. Di questo e di altro parleremo con ospiti questa domenica. Intanto, come sempre, vi ricordo il numero della nostra casella vocale 828 12 12 e come sempre iniziamo dai vostri messaggi che si riferiscono alla puntata di domenica scorsa.
Cara Maria, so che gli argomenti da lei prediletti sono altri, a cominciare dalla scuola, ma l'altra domenica mi ha fatto trasalire per un'intervista che ha fatto alla casa Timolignani relativamente al suo ultimo libro. Praticamente avete parlato della mia storia, a parte qualche dettaglio, di cui uno abbastanza consistente perché vivo con mio marito. Però mi ha molto colpito perché mi sono rispecchiata in quello che stavate dicendo. Non so perché le stia scrivendo, forse perché sto vivendo una seconda giovinezza nella mia fortezza dove il Covid ci costringe. Altrimenti avrei voluto commentare sue considerazioni argute e profonde, ma oggi mi consenta, mi punge vaghezza di farvi questa confidenza che molto probabilmente si disperderà in una rete di parole a volte non lette. Con simpatia, Concetta.
Che bello, Concetta, hai una storia che somiglia a un romanzo allora. Beata te, bello. E beh, insomma, poi siamo sotto Natale, le storie positive, un po' di favola, non fa male. Ma dalle favole alla realtà andiamo a vedere con l'ospite che avremo tra pochissimo che cosa in concreto succede in Italia per la promozione della parità di genere in una grande azienda e che cosa una grande azienda può fare anche per sostenere le proprie dipendenti in momenti di difficoltà, perché a tutti i livelli, mica soltanto nei quartieri più violenti, le donne vivono condizioni di disagio, mariti che le picchiano, insomma, condizioni di sofferenza. Succede dappertutto e ne parliamo con l'ospite. Ed è con noi Andrea Munari. Andrea Munari, che è l'amministratore delegato di BNL, la Banca Nazionale del Lavoro, gruppo BNP Paribas. Allora, io sono curiosa di capire da un banchiere perché un mondo che per tradizione è sempre stato maschile, negli ultimi tempi si è scoperto attento alle tematiche di genere.
Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Io penso, anzitutto mi sento di dire che il gruppo di cui faccio parte, il gruppo BNP Paribas, è da sempre molto attento a queste tematiche. ma se poi devo parlare appunto dell'esperienza delle banche in genere, innanzitutto non sono solo le banche che sono state dominate diciamo dal genere maschile, quindi è un po' una tradizione nel mondo del lavoro abbastanza consolidata, ma certamente quello che io vedo e che penso, e lo dico quasi in modo cinico, la domanda che mi sono fatto, che ci siamo fatti in BNL tutto il gruppo, è stata: ma chi siamo noi per essere così sciocchi da rinunciare a un bacino del 50% della popolazione, che è appunto l'universo femminile? Perché privarmi di intelligenze, di capacità, di esperienze e anche di capacità di giudizio che spesso, anzi senza spesso, molto spesso le donne hanno rispetto agli uomini? Quindi in realtà è un noi pensiamo che sia parte del far crescere la banca avere un orizzonte e un'ampiezza di esperienze molto ma molto più grande, più alta, questo sia nei confronti delle donne che delle persone più giovani.
Andrea Munari, quanto conta essere una banca di un grande gruppo francese, BNP Paribas appunto? Lo chiedo perché notoriamente la Francia è più avanti nel riconoscimento della parità di genere, al punto che il Comune di Parigi e la sindaca Anne Hidalgo nei giorni scorsi sono stati multati per aver nominato 11 dirigenti donna nel 2018 e solo 5 dirigenti uomini. Dunque, l'essere parte di una dimensione internazionale forse ha spinto lei e i suoi colleghi in una direzione in maniera più rapida di quanto non sarebbe accaduto se la dimensione fosse stata solo italiana?
Sì, certamente il fatto di appartenere a un gruppo francese, mi lasci dire, a un gruppo internazionale ci ha sicuramente aiutato e ci ha fatto accelerare nelle scelte che abbiamo preso. Io personalmente poi ho un'esperienza, ho passato molti anni all'estero e quindi certe tematiche erano già in azione da parecchi anni. E quello che credo, sorridevo pensando a quanto stava dicendo a proposito di quello che è successo alla Mairie di Parigi, perché noi per la prima volta in BNL abbiamo nominato lo stesso numero di dirigenti donne che appunto di dirigenti uomini, ed è la prima volta che succede. E ancora adesso ci stiamo domandando quanto tempo avremo bisogno per arrivare poi a una completa parità. Ma al di là di questo, certamente il gruppo ci ha molto supportato, ma la cosa che mi fa piacere ricordare e dire è che tutto il comitato esecutivo della BNL è monolitico nel credere questa cosa. E quindi vogliamo essere coerenti, diciamo così.
Ripeterlo secondo me non fa male. Senza donne coinvolte non si crea lavoro, non c'è crescita e quindi non c'è occupazione. Credo e spero anche che non sarà l'ultima volta che parleremo di questo e anche di altro. Lei ci faccia sapere cosa pensate di fare ancora in futuro su questo tema. Grazie, buona domenica ad Andrea Munari, amministratore delegato di BNL BNP Paribas.
Tutti mercoledì a 2 di denari parliamo di lavoro.
Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri.
Tutti mercoledì
parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.
Ospite fisso di 2 di denari con studi, ricerche, analisi e consigli.
Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro.
Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti.
Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo. Nessuna è perfetta.
Eccoci di nuovo a Nessuna è perfetta ed è il momento della nostra Sunday Girl. Benvenuta, buona domenica, Daniela Collu, conduttrice radio e TV, blogger, reduce dalla conduzione di X Factor 2020. Buona domenica, Daniela.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, è vero che questo anno, ormai siamo quasi all'anno di pandemia e di cambiamento, di svolta nella vita di tanti di noi, ha portato a tanti di noi molti problemi, ma ha anche fornito delle occasioni impreviste in modo assolutamente casuale ad altri. E Daniela, a te che cosa è capitato in questo anno davvero unico?
Allora, intanto io sono riuscita a cambiare 5 case in un anno in cui dovevamo stare chiusi dentro 4 mura, quindi in quanto a cambiamenti devo dire ne ho avuti fin troppi.
Mi hai battuto, io ne ho cambiate 2.
Ah, vedi, tivella. No, io devo dire mi sono, pur nell'immobilismo, mossa parecchio, sia fisicamente che mentalmente. Intanto ho scritto un libro durante il lockdown, ho scritto un libro abbastanza impossibile da mettere insieme, senza biblioteche, senza musei, senza gallerie d'arte, senza la mia libreria che nel frattempo era a Roma mentre io ero bloccata a Milano. È un libro appunto che racconta di episodi di storia dell'arte rinarrati, rielaborati a modo mio, però ecco, l'ho scritto chiusa dentro casa, probabilmente non avrei mai avuto il tempo e la concentrazione necessari, no, per
ricordiamo
per
il nome, il titolo del libro, Un minuto d'arte, pubblicato da Vallardi, e che fa emergere un aspetto poco noto di te, che è la studiosa di storia dell'arte, perché tu sei conosciuta appunto come conduttrice radio e TV, come blogger, e poi ora hai avuto un boost di notorietà per la conduzione di X Factor. Quindi intanto hai messo, come dire, a frutto questi mesi scrivendo un libro, e questa è una cosa che non tanti hanno fatto in questi mesi. Tanti ci sono caduti nella trappola di vedersi ore e ore di serie TV e di non fare niente di costruttivo. No, brava, brava.
Ma ho visto anche serie TV, ho panificato, ho visto le serie TV, ho fatto gli aperitivi su Zoom, ho fatto tutto quello che il canovaccio pandemia prevede, quindi non sentiatevi soli. E poi sì, poi c'è stato questo momento di emergenza a X Factor, perché come è insomma anche normale che accada in un microcosmo come il nostro, come quello di una produzione televisiva molto 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 fornita, statisticamente insomma qualcuno se l'è beccato questo Covid-19 ed è toccato al povero Alessandro Cattelan, e quindi la produzione poi e Sky insieme mi hanno chiesto di sostituirlo per le puntate in cui si fosse reso necessario.
Ecco, tu non ti sei tirata indietro, correndo il rischio che tutti dicessero: ah, però Cattelan, il confronto, no? Il confronto poteva essere una sfida che ti metteva ansia. Ti ha messo ansia?
Ma io non è che correvo il rischio, io avevo la certezza che succedesse questo, anzi secondo me mi ha protetto proprio il fatto di non avere gara con Alessandro. Alessandro è bravissimo ed è il re incontrastato di quel programma. Quello che io ho fatto è un po' aiutare la baracca ad andare avanti, no? C'è una gara, X Factor è prima di tutto uno spettacolo per il pubblico, ma poi è una gara per chi l'ha messa in piedi, per i ragazzi che partecipano, per i loro coach, quindi era importante che non ci fosse una battuta d'arresto. Lo spirito con cui l'ho fatto io non era certo quello della grande occasione, no? Adesso facciamo il Collu Show, anzi mi premeva di essere il più discreta possibile, perché la cosa importante non era la mia occasione, ma era il fatto che i ragazzi e il programma in sé potesse andare avanti senza subire troppi contraccolpi dall'assenza di Ale, che già era una mancanza enorme e il pubblico lo ha più volte sottolineato, io l'ho sottolineato, perché Alessandro manca quando non c'è, si sente, perché insomma se lo chiamiamo capitano un motivo ci sarà.
Daniela Collu, tu sei nata come una blogger, e il tuo blog Sta Zitta è nato come il tuo nickname. Non c'era all'epoca, quando è nato anni fa, la visibilità garantita oggi da Instagram. Sta Zitta perché? Perché da ragazzina dicevano a te, come dicevano a me, Tu sei piccola e taci?
Sì, mia madre, ovviamente. Quando io ho aperto il blog, parliamo ormai di quasi 20 anni fa, e appunto non c'erano tutte queste metriche di visualizzazioni, di like, di robe del genere, quindi era così volontà di scrivere, di chiacchierare e basta. Il titolo del blog era Sta zitta e il sottotitolo era Non mi interrompere, perché erano le due frasi che mia madre mi diceva più spesso, e quindi volendo trovare uno spazio mio di espressione mi era sembrato così catarticamente immediato scegliere quella dicitura, no? Poi Sta zitta mi ha seguito nel corso degli anni, perché poi appunto Twitter è rimasto Sta zitta, Instagram ancora è Sta zitta, insomma son più le persone ormai che mi conoscono come Daniela che quelle che mi conoscono come Sta zitta, però ci sono ancora degli irriducibili dell'epoca del blog che mi chiamano Staz, Stazzi, che insomma sanno come trovarmi.
Ecco, qui a Nessuno è Perfetta anche l'anno scorso abbiamo parlato spesso della quasi istintiva attitudine di molti uomini a far tacere le donne quando si è in una riunione di lavoro, quando anche si è in una discussione a due su un tema professionale. C'è da un lato l'attitudine a sovrapporre, no? La voce maschile, che spesso è più forte, no? Tonitruante. E dall'altro invece, penso a tante riunioni allargate, alle assemblee, io ho cominciato a cercare di prendere la parola a 16 anni nelle assemblee studentesche che all'epoca si tenevano, e sgomitavo tanto per parlare perché avevo delle cose da dire e era complicato già allora, perché i miei compagni di scuola, gli studenti più grandi, non è che sentissero tanto l'esigenza di ascoltare un'opinione femminile, e non è cambiato molto nel corso dei decenni. Tu che hai appunto 20 anni fa inaugurato un blog che si chiama Sta zitta, che esperienza hai avuto in questi anni e trovi che qualcosa sia cambiato?
Io, allora, ti rispondo prima alla seconda e poi alla prima. Non solo trovo che qualcosa sia cambiato, ma mi accorgo del fatto che ci impegniamo sempre di più per cambiarlo. Me ne sono accorta non soltanto quando anch'io lavoravo negli uffici, no, e nelle in dimensioni proprio molto quotidiane, ma figurati in televisione e in radio, dove la voce maschile è sempre la prima e soprattutto quella messa meno in discussione rispetto a quella femminile, no? Perché
al di là delle competenze, perché ci sono competenze largamente consolidate, no? Magari in una donna che dice delle cose,
ma magari è constatato per le competenze
constatato decine e decine di volte la voce maschile poi prevale.
Io sarei felice di essere giudicata per le competenze, sarebbe il sogno della mia vita, l'ho chiesto a Babbo Natale quest'anno che sono stata buona, ma invece no, le donne devono sempre passare per uno screen diverso rispetto a quello dei maschi, no? Quindi poi, insomma, quando arrivi, perché hai superato tutti gli altri test, a far uscire la tua voce, quello che viene richiesto è che la voce sia sufficientemente accogliente da essere materna, sufficientemente non autorevole, autoritaria, da sembrare una che ha le mestruazioni e quindi è isterica. Insomma, c'è sempre un gioco così di aggiustamenti che servono per farti comunque riavere il tuo posticino piccolo. Ecco, in questo mi sembra, conto tantissimo sulle nuove generazioni che raccolgano un po' anche il lavoro che abbiamo fatto noi. Mi sembra che qualcosa si stia muovendo, cioè mi sembra che ci sia sempre meno timore a essere incasellate.
E poi noi lo ricordiamo quando è possibile, una domenica sì e una domenica no, Nessuno è Perfetta, è nata 6 anni fa proprio con l'intento di parlare alle donne che hanno un ambiente di lavoro e che si confrontano ogni giorno con tante difficoltà. E, appunto, sono difficoltà che riguardano tutte, no? Non c'è un settore privilegiato, vero? Ecco. Senti, che cosa farai a Natale?
Farò delle videochiamate, perché è al solito, perché i miei genitori, insomma, non sono più giovanissimissimissimi, e quindi, insomma, facciamo un bel cenone della vigilia in videochiamata e poi, insomma, proviamo a starci vicini in qualunque modo possibile.
Intanto auguri, auguri per questo Natale e per un 2021 che ti porti le belle sorprese che nonostante tutto il 2020 ha riservato a te. Buona domenica, ciao, ciao Daniela.
Auguri, auguri, grazie a voi, buon Natale.
Nessuna è perfetta.
Benvenuta, buona domenica, Michela Marzano, filosofa, editorialista, scrittrice, vive in Francia da più di 20 anni e proprio poco fa parlavo con l'amministratore delegato di BNL BNP Paribas, Andrea Munari, di come la Francia sia avanti rispetto all'Italia nell'aiutare una parità di genere che poi funziona meglio per tutta la comunità, al punto che, lo dicevo, la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, è stata multata, meglio è stato multato il comune, perché nel 2018 hanno promosso più donne dirigenti, 11 contro soli 5 dirigenti maschi promossi.
Sì, buongiorno Maria, buongiorno a tutti. Allora, è vero sì, ma anche no, cioè cerco di spiegarmi, nel senso che dipende molto dagli ambienti. Per esempio nelle università in realtà proprio questa settimana sono circolati i dati, abbiamo fatto delle inchieste e abbiamo visto che in realtà nonostante la grande presenza di studentesse, poi abbiamo sempre meno dottorande, meno ricercatrici e quando si arriva ai professori ordinari in realtà le donne sono praticamente un terzo. Allora dico questo perché la situazione è sicuramente migliore rispetto a quella italiana, ma in realtà molte battaglie devono continuare ad essere fatte. Allora adesso l'esempio che è stato citato da Anne Hidalgo è un esempio particolare perché lei è una donna di sinistra che tiene particolarmente a salvaguardare la parità e a far progredire le donne, però è veramente un po' un'eccezione, nel senso che nonostante tutto anche in Francia siamo lontani dalla parità.
Michela Marzano, le donne con la pandemia hanno in molti casi visto arretrare i loro redditi, molte hanno dovuto fronteggiare fallimenti, penso a tanti piccoli esercizi, parrucchieri, estetiste, so di storie analoghe anche in Francia. Risulta anche a voi che pure per le lavoratrici, o meglio per le piccolissime imprenditrici francesi, questo anno sia stato un anno molto molto difficile?
Sì, è stato un anno catastrofico e la paura, ma il rischio e quasi la certezza è che continuerà, perché nonostante, devo dire, rispetto all'Italia il governo francese abbia già mobilitato tutta una serie di risorse proprio per aiutare i piccoli commerci, quelli che in realtà si chiamano le partite IVA e quindi per aiutare soprattutto le donne precarie, ebbene nonostante questi aiuti siano importanti da un punto di vista economico, la situazione è molto difficile ed è quindi ancora più difficile per le donne perché poi si sono dovute trovare a gestire non soltanto la perdita di guadagni, talvolta la chiusura dei negozi che gestivano dove lavoravano, ma si sono dovute a gestire anche una situazione a casa molto complicata durante il primo lockdown, tutte le scuole chiuse e quindi a doversi occupare poi anche dei figli, con un aumento anche in Francia delle violenze contro le donne,
le violenze domestiche,
delle quattro, le violenze domestiche assolutamente, soprattutto poi in determinati ambienti, calcolando che in Francia, per esempio se noi prendiamo Parigi, anche se Parigi non è la totalità della Francia, ma a Parigi gli appartamenti sono molto piccoli e quindi vivere in 20 metri quadri aumenta l'aggressività, aumenta le tensioni, quindi la situazione delle donne in questo momento è veramente complicata. La grande differenza che c'è rispetto all'Italia è che però per esempio in questa seconda fase si sono riaperte le strutture, per esempio gli asili nidi, comunque la scuola elementare e la scuola media hanno ripreso e sono tuttora in presenza e questo da sempre permette alle donne di poter avere una maggiore autonomia rispetto a quanto non accade in Italia, dove per esempio la questione degli asili nidi è veramente il grande problema, non si capisce per quale motivo non si riesca ad affrontare.
È il tema, credo, dell'investimento che si vorrà fare con i fondi che arriveranno dall'Europa. Certamente però non basta, perché se tu apri l'asilo e poi non dai un sostegno anche al pomeriggio e certo, l'aiuto anche per i genitori anziani, comunque poi c'è un carico di lavoro che sempre lì sulle donne va a finire. Michela Marzano, da docente universitaria, noi prima abbiamo avuto al Caffè della Domenica, il programma che precede Nessuno è Perfetta, ospite il rettore della Bocconi, che prevede per il 2021 un, e non solo forse, una didattica ibrida, un po' in presenza e un po' a distanza. Sarà così anche da voi all'università della quale lei fa parte a Parigi?
Allora, per grande questione che mi metto ogni volta in crisi, perché il problema è che per fortuna abbiamo avuto alcuni strumenti per poter assicurare la didattica a distanza in questo momento in cui le università sono chiuse, però è anche vero che la didattica a distanza con la didattica in presenza non c'entra niente. Proprio ieri stavamo parlando con alcuni studenti, alcuni ragazzi che nonostante tutto ho cercato di continuare a incontrare nonostante lo schermo interposto, e devo dire che i ragazzi vogliono tornare in presenza, ma esattamente come noi insegnanti, nel senso che è vero che abbiamo scoperto alcune funzionalità che prima non conoscevamo, è vero che si possono utilizzare alcuni strumenti anche in seguito, nel senso che noi ci siamo dovuti mettere a giorno, abbiamo dovuto imparare a utilizzare alcuni strumenti, dicono insegnanti di un'altra generazione, che potranno anche essere utilizzati. Ma io temo questa didattica ibrida, perché non vorrei che si finisse poi con l'anonimizzare la presenza, l'anonimizzare il rapporto con i propri studenti. Allora, un conto è un momento di emergenza sanitaria in cui purtroppo si è visto qui in Francia, le università erano diventate dei cluster perché tante persone, aule tra l'altro non conformi, con finestre che non si aprivano, quindi un conto è l'emergenza sanitaria, altro conto è quando io spero si tornerà, spero molto velocemente, alla normalità in cui la didattica è fatta per essere in presenza, per cui quando io, se io sento qualcuno dire didattica ibrida, tremo. Mentre l'ultima cosa che volevo dire, sarà bene utilizzare la distanza per esempio per tutte quelle riunioni infinite, consiglio di dipartimento, consiglio di facoltà, riunioni che in realtà, per le quali in realtà non serve la presenza e che mangiavano un tempo infinito degli insegnanti, quindi quello potrebbe essere una soluzione.
E su questa saggia suggestione, grazie a Michela Marzano, buon Natale a lei che era in collegamento con noi da Parigi, buon Natale soprattutto a tutti voi, ci sarà un best of dell'anno che abbiamo passato insieme per la prossima domenica. Grazie ad Alessandro Chiappini in regia, a Gaia Romani in redazione e ancora davvero tanti auguri a tutti voi.